Deus, faça agora. O que é que há com a Rita? Faço de estar por fora, sim. Desde que nasci, mas à noite eu chego a ti. Adeus, Breu, adeus, Brinha. O sinal já se abriu. Adeus, Ininha, ó tio, pois o meu farol é o sol na Avenida Brasil. Adeus, Ininha, ó tio, pois o meu farol é o sol da Avenida Brasil.
Punto, siete all'ascolto di Radio Popolare, Popolare Network, e sta iniziando adesso, come ogni martedì alle 23, una nuova puntata di Avenida Brasil. Con voi fino a mezzanotte Monica Paes e la musica brasiliana, e che oggi non è sola. Qua alla mia sinistra abbiamo un ospite graditissimo, e abbiamo preso questo appuntamento un po' di tempo fa, come fanno le persone serie. Ciao Daniele.
Ciao Monica, grazie per l'invito, grazie a te, grazie a Radio Popolare.
Figurati, Daniele Comoglio, sassofonista strepitosissimo e un grande amante della musica brasiliana. Qui la nostra Julie Jacomel, che registra tutto con la sua, il suo equipaggiamento super pro.
Buonasera, buonasera a tutti.
Ciao Pielin Pin Pin.
Ciao. Ciao, ciao Monica. Ciao Radio Popolare, grazie. Siamo qui.
Allora, parleremo con Daniele di questo album in uscita tra un paio di giorni, giovedì. Per il momento abbiamo un singolo già pubblicato che ascolteremo tra pochissimo.
E a viagem foi tão longa. E na minha caminhada, obstáculos na strada.
Prima di sapere tutto da Daniele Comoglio rispetto al Paradeiro, al nuovo suo album in uscita, vogliamo omaggiare Cristina Buarchi. Cristina Buarchi è scomparsa domenica. Era sorella di Chico Buarchi di Olanda, però non ha mai sfruttato questa parentela tanto importante per la musica brasiliana, anche se la sua prima registrazione è stata fatta proprio in un album di Chico, quello del 1968, duettava con lui in Sem Fantasia. Ma la grande passione di Cristina Buarchi era il samba. E come sambista e interprete e principalmente ricercatrice e così pescatrice di perle dimenticate del repertorio del samba di Rio de Janeiro, in particolare della Velha Guarda da Portela, Cristina ha inciso i suoi album e ha, tra l'altro, per le tante cose che ha fatto, ha revitalizzato il quartiere di Lapa a Rio de Janeiro, ampliando questo repertorio delle serate di samba che hanno caratterizzato la notte della Lapa, e poi partecipando e organizzando tantissime rodas di samba. Era la sua grande passione. Era super discreta, era una donna dedita proprio alla ricerca, e ha un modo anche di interpretare molto particolare. Tra i brani più importanti, o quelli quello che ha segnato il suo primo successo, l'ha registrato nel 74, sempre di un compositore da Velha Guarda da Portela, di Manasseia, è questa Quantas Lágrimas, con la quale la vogliamo omaggiare oggi. Grazie a Cristina Buarchi, Manasseia avrà anche fatto soldi dopo che lei l'ha registrato questa Quantas Lágrimas, perché era diventato jingle di una pubblicità di un shampoo per bambini che non faceva piangere. Grazie Cristina, e continueremo ad ascoltare. Spero che tu abbia lasciato in eredità a qualcuno questa tua attività così importante dietro le quinte, per lo più, ma grande valore. E eccoci qua, Daniele. Allora, Paradeiro, il tuo ultimo disco era del 2020?
Sì, mi sembra di sì, perché è uscito durante la pandemia, quindi 2020, che poi per via del lockdown è stato presentato un anno dopo, nel 2021.
Ok.
Concerto.
E quindi con Paradeiro siamo all'album numero?
3.
3.
Come solista è il terzo album.
Ok, come solista il terzo album, tu suoni sassofono, tenore?
Suono tutti i sassofoni, ultimamente mi sono concentrato maggiormente sul tenore e sul soprano. Dopo aver passato una vita a suonare il contralto, in questi ultimi anni mi è presa la passione per questi strumenti, un po' per cambiare voce, un po' perché mi ero forse stufato un po' di sentirmi suonare sempre lo stesso sassofono.
Ma sì, ce ne sono tanti, perché no? Variare, esplorare altre sonorità, no? Altre sfumature,
sì, infatti,
del tuo potentissimo fiato. Povero Daniele è conciatissimo, gli manca la voce giù e ha la tosse. D'altra parte, ma riesce a suonare perché c'hai il lancio del disco dal vivo e a Milano tra una settimana, se hai tempo, dai.
Sì.
Di dov'è? Di quando, dove e come fare i nostri ascoltatori che vorranno sentirti dal vivo tra una settimana?
Allora, il concerto sarà martedì 29 aprile al Teatro del Borgo, che è in via Verga, zona Paolo Sarpi. I biglietti sono in prevendita su Viva Ticket, oppure si possono acquistare anche direttamente alla cassa la sera del concerto, il concerto alle 21. Con me sul palco ci saranno 3 dei 5 musicisti che hanno registrato Paradeiro. E sono dei musicisti incredibili, sono dei personaggi molto importanti nel mondo del Brazilian Jazz in tutto il mondo, sono molto conosciuti. E sto parlando di Elio Alves al pianoforte, Gili Lopez al contrabbasso e Rafael Barata alla batteria.
Loro di base stanno a New York?
Sono a New York.
Tutti? Sì. Tutti quelli che hanno suonato con te in questo disco, più o meno?
Mi sembra che Rafa Barata da un po' si sia trasferito a Boston.
Ok, in America.
Però
comunque
sempre lì sono. Ecco.
Barata è carioca come me, Gili Lopez è gaúcho,
sì,
vero? Duduca da Fonseca c'ha un trio con Romero Lubambo e Nilson Mata.
Sì.
E 4 di queste 9 fasce che compongono l'album sono state registrate lì a New York.
Sì, 4, quello che ho registrato con Elio, Gili Lopez e Rafael Barata. Li ho registrati lì perché insomma, per una serie di cose, non per ultimo, volevo provare questa esperienza di registrare un disco di jazz nella capitale mondiale del jazz, che è New York.
Una bella soddisfazione.
Bella soddisfazione, una bella energia, cioè comunque c'è un'energia differente, è tutto un po' più jazz.
Allora, già da un paio di settimane, credo, perché io so che sono almeno due puntate che voglio mandarle, non riesco perché ci sono state altre cose, ma Molecada è già disponibile su tutte le piattaforme, dove poi arriverà Paradeiro giovedì. Giusto?
Sì, esattamente.
Sentiamolo.
Thank you.
o col cuore che piange, la mettiamo sotto. Sono come è giusto che sia in un disco suonato da jazzisti di questo livello. Tutti i brani hanno delle durate consone. È una scelta, oppure parte l'avevate già deciso perché è così?
No, sì, in realtà le durate dei brani, le strutture dei brani, le durate erano già decise in partenza, okay. Cioè le avevo già stabilite, perlomeno per quanto riguarda i miei brani le avevo già stabilite quasi tutte io. Poi quando ci siamo trovati a provare ci abbiamo fatto delle modifiche, delle cose, cioè tutti questi musicisti hanno dato un loro contributo fondamentale alla riuscita della registrazione e quindi...
Ma tu avevi già suonato con loro, li conoscevi?
No, allora facciamo un passo indietro.
Giusto.
Praticamente dopo io ho fatto un primo viaggio in Brasile nel 2018 per lavoro, ero stato a suonare, a fare dei concerti con Rita Pavone.
Però
da lì quando non so, l'atmosfera del Brasile è scattata qualcosa quando ero lì in Brasile. Tornato in Italia, come naturalmente...
Aspetta solo un attimo, scusa, che città hai fatto?
Ho fatto in ordine, Porto Alegre, Curitiba, San Paolo e Rio.
Okay.
E quando sono tornato in Italia, molto naturalmente sono venuto in contatto con amici musicisti brasiliani che magari non vedevo da tempo. Il primo è stato Cesar Moreno, che ho incontrato in conservatorio, e da lì insomma è partito tutta la mia partecipazione alla comunità dei musicisti brasiliani a Milano. Ho iniziato ad approfondire molto di più la conoscenza della musica brasiliana, che fino a quel momento era abbastanza limitata, quindi ho scoperto tutto dei sapori, dei colori, dei ritmi che non conoscevo, perché qui generalmente quando perlomeno tra jazzisti si parla di musica brasiliana, di solito si parla di bossa nova e di samba, mentre il Brasile è una...
Dillo, dillo Daniele, dillo, se no non mi credono.
Un pozzo infinito
di
musica, di ritmi, soprattutto di ritmi, anche dello stesso samba esistono
milioni di varianti.
Sì, certo. Infinite varianti. Quindi conoscenza con coinvolgimento nella comunità, diciamo,
dei brasiliani che lavorano
a Milano.
Mi
sono anche fidanzato.
Per cui adesso parli bene anche il portoghese?
Abbastanza, dai, me la cavo.
Grande, grande.
Grazie, mi sono fidanzato con Julie, che in questo momento mi ha passato la bottiglietta d'acqua.
Grande, grande, grandissima coppia. Con la quale faccio turismo musicale, quella la mia attività preferita in assoluto.
Esatto.
Grande Dani, grande Julie. Bene, quindi è recente il tuo tuffo nel mondo della musica brasiliana. E se facciamo, va bene, quindi tu dopo hai cercato questi musicisti, come è successo?
No, è successo che prima ho iniziato a scrivere, durante la pandemia ho iniziato a scrivere delle melodie, delle cose che mi venivano in testa. Queste melodie poi hanno preso forma in brani e a un certo punto mi sono ritrovato con in mano un numero abbastanza consistente di brani, per cui... Non c'è dal non avere inizialmente un'idea di registrare un album, ho detto perché no. E siccome volevo fare anche qualcosa di diverso rispetto agli altri due miei album da solista, ho voluto prendere una direzione più verso il jazz, quindi avendo molta più interazione nel suonare con i musicisti. E siccome appunto si parla di ritmi brasiliani, la mia idea prima ancora di iniziare a contattare questi musicisti era proprio di trovare dei musicisti brasiliani che fossero anche dei
jazzisti molto forti. Importanti.
Per cui è successo che il primo che ho contattato è stato Elio Alves. Era il Natale 2022, eravamo in Brasile, a Curitiba, e mi capita di vedere il video di un mio amico sassofonista, Michael Rosen, un sassofonista americano che vive qui in Italia da tantissimi anni, un fantastico musicista, che suonava in un club a New York con Elio Alves, Nilson Mata e Duduca da Fonseca.
Ok.
Al che ho iniziato a parlare con Julie, Elio Alves, insomma, salta fuori che io e Elio l'avevo già anche ascoltato su un CD che ho di Rosa Passos, l'avevo ascoltato in diversi video con Joe Anderson, che è uno dei miei idoli, con quale credo che abbia suonato almeno un paio d'anni in tour, oltre ad aver registrato dei dischi, lui e Nilson Matt. Per cui ho chiesto a Michael Rosen di fare da tramite per contattare Elio. Il caso volle che, tra l'altro, noi appena tornati dal Brasile, dopo neanche 20 giorni, lui, Nilson e Duduca avevano un concerto in programma al Blue Note. Per cui siamo andati lì
a vedere
il concerto e iniziare a prendere contatto. Quindi, ecco, questa è stata un po' la genesi.
La genesi. Senti, di un altro brano che secondo te è importante che ascoltiamo insieme adesso.
Allora, questo che abbiamo ascoltato, Molecada, giusto per...
sì, giusto.
Per,
intanto
per,
appunto è già nelle piattaforme.
È già nelle piattaforme. Il ritmo è un baião.
Sì.
Non so se lo dico giusto, ma è un baião.
Baião, sì, lo dici meglio di tanti italiani che conosco.
Allora, e adesso potrò dire una cavolata, ma il prossimo brano, perché io dico sempre, è una fauché. E tutti i brasiliani mi correggono: no, non è una fauché, è un ijexá.
Sono okay. Cugini primi, sono parenti cugini primi. Molto stretti.
Praticamente per gli italiani che non sono avvezzi a questi nomi, per chi conosce la canzone Sinà di Javan, quello è il ritmo di
Sina.
Sina.
Sina. No, perché sennò ci si confondi con Signà di João Bosco e
Chico Buarque. Esatto. È una canzone che ha questo, un brano del disco che ha questo ritmo. Ed è un brano che ho scritto e dedicato a Julie.
Già, Julie.
Si intitola Julie. Thank you.
Julie Daniele Comoglio Paradeiro, l'album che esce giovedì e che si potrà vedere dal vivo martedì prossimo al Teatro del Borgo in via Verga, Milano. E invece il 30 avete un altro appuntamento?
Il 30 abbiamo un altro appuntamento a Chiaravalle, in provincia di Ancona, al Teatro Comunale. Tra l'altro il giorno dell'International Jazz Day.
Hai capito? Invece domani è il giorno international del choro in Brasile, nonché dia di San Jorge, feriato in molte città del Brasile. È il santo padrono popolare di Rio de Janeiro, anche se quello ufficiale è San Sebastião, però quello di fede è San Jorge. E di solito, e poi ieri era festa in Brasile, ma non perché era il lunedì dell'angelo, perché in Brasile il lunedì dell'angelo è un giorno normale, mentre il giovedì santo e il venerdì santo sono festa. Però ieri era 21 di aprile, il giorno di Tiradentes, uno dei nostri martiri per l'indipendenza, quindi festa nazionale in Brasile. E il choro è insomma la versione brasiliana del jazz, si può dire, così come tipo, no? Una musica strumentale dove tutti quelli che partecipano possono poi esprimersi,
sì,
improvvisando da, sì, un tema liberamente, cioè è tutta un'altra cosa, però anche lì il choro è un misto tra l'Europa, i ritmi indigeni e di matrice africana che si mischiano a Rio alla fine dell'Ottocento e formano questo primo genere urbano musicale in Brasile, per cui lo stiamo festeggiando con te, Daniele, in qualche modo.
Evviva!
Allora, sono tutti brani inediti, originali, tranne una. C'è una sola cover che è una standard.
Sì, sono tutti brani originali, sono 6 brani miei. Uno di Nilson Mata, uno di Duduca da Fonseca e un omaggio, perché ci voleva anche qualcosa che fosse un po' un punto di riferimento con la musica
brasiliana
più conosciuta, quindi per questo mio personale tributo alla musica brasiliana ho scelto Ritratto in Branco e Preto di
Don
Jobim e Chico Buarque.
Che cioè, nell'ambito jazz è conosciuto come Zingaro.
Ah sì?
Sì, senza il testo, come tema. Chet Baker, per esempio, se tu vai a cercare lo trovi con il titolo di Zingaro. Era anche un bel titolo per l'album, adesso che mi viene in mente.
No, Paradiso era il titolo dell'album.
Paradiso era giusto così. Visto anche la foto fatta a New York, alla metropolitana di New York, per cui è un destino questo qua, il tuo.
Certo.
Paradiso è il destino del treno.
Perché comunque, cari ascoltatori, il titolo dell'album, che è anche il titolo di un brano all'interno dell'album, è merito di Monica Paes.
E quando ho visto la copertina... Ho detto è il suo, quindi sono un po' madrina, dai.
Sì.
Senti, allora, invece com'è che sei diventato un sassofonista?
Ah, sono diventato un sassofonista quando avevo 12-13 anni, ero in terza media, ho visto la banda del paese, c'era la banda del paese che...
Quale paese?
Paese mio, Gattinara.
Dov'è?
In provincia di Vercelli. Paese famoso per il vino e per la banda, no? Scherzo, per la banda no?
No, insomma, per te sì, il paese della banda.
E niente, un giorno durante un carnevale ho visto la banda che sfilava e ho pensato, voglio essere anch'io lì.
Sfilare
nel carnevale con la banda che suona Niente, da lì è partita...
E prima, fino ai 12-13 anni non ti eri avvicinato alla musica, non avevi una chitarra, non...
Allora, la chitarra ce l'aveva mia sorella. Io ogni tanto ci provavo, ma non senza riuscire a cavarci niente. Quando avevo secondo me, 4-5 anni mi avevano regalato una batteria piccola di quelle giocattolo per bambini che credo di aver sfasciato dopo 2 giorni tirando dei colpi molto forti. Per cui, periodo terza media, sì, ho iniziato a suonare. E devo dire che subito, allora, quello che mi ha fatto scattare la voglia è stato andare a suonare nella banda. Ma praticamente appena ho iniziato a suonare, subito mi sono, strano per un bambino di 12-13 anni, mi sono subito appassionato e innamorato del jazz. Poi anche della musica classica, ma prima
cosa, qualcosa, sentendo cosa?
Allora...
E come ti è arrivato questo ascolto jazzistico?
Allora, l'ascolto jazzistico è arrivato... praticamente io avevo detto, voglio suonare il sassofono. E in quel periodo passava la pubblicità della rivista Musica Jazz in televisione. Vedevo che c'era un sassofono e quindi ho associato, se lì dove nella rivista Musica Jazz c'è un sassofono, significa che devo ascoltare il jazz. Per cui ho comprato quella rivista, c'era un disco allegato che era una raccolta di V-Disc, che sono brani che i jazzisti dell'epoca, durante la Seconda Guerra Mondiale, i jazzisti americani registravano per le truppe americane qua in Europa. Per cui c'era Louis Armstrong, Benny Goodman, Woody Herman, Duke Ellington, insomma tanti di questi musicisti. E l'ho ascoltato e mi è piaciuto. Per cui da lì poi ho iniziato a chiedere, la fortuna è stata che chi mi insegnava sassofono lì nella banda era un grande appassionato, lui, suo fratello e anche altri. Avevano un'ottima discografia, per cui ho iniziato a chiedere dischi, dammi quello, da ascoltare.
Sentiamo Ritratto in bianco e nero.
Thank you.
Retrato in branco e preto. Hai fatto bene andare dietro a sto Elio Alves, eh?
Sì, ho fatto molto bene.
Pazzesco. Pazzesco il piano.
Vi ricordo che Elio Alves potrete ascoltarlo in concerto con me, Gigi Lopez e Rafael Baratta.
Loro vengono apposta, vengono in Italia apposta per sì, queste due
per
date.
Queste due date.
È un'occasione da non perdere, sì, assolutamente. E speriamo che poi dopo giri ancora.
Sì, speriamo quest'autunno di riuscire a organizzare
altre date. Senti, e tu insegni anche al conservatorio. Cioè, quando è che sei poi venuto a Milano? Cioè, lì da Gattinara, quando sei arrivato a Milano?
Da Gattinara, prima mi sono spostato in Brianza nel 92 e poi nel 96 sono arrivato a Milano. Quindi sì, sono 29 anni. E il conservatorio, qui a Milano, io insegno il conservatorio dal 91, credo, qui a Milano dal 2000-2001.
E lì ci metti dentro anche la musica brasiliana o non puoi?
Mi piacerebbe.
Così neanche fuori, così dopo le classi, dopo
sì,
le...
Sì, quello sì, quello assolutamente.
Ti verranno tutti a sentire, i tuoi allievi?
Lo spero, più che altro che tanti vengono da lontano. Quindi adesso saranno via per il fiore, per le vacanze.
Vero, è vero, perché proprio sono tutti ponti. C'è anche il 1° maggio, sì, settimana prossima.
Sì, sì.
Senti, com'è che ti vengono in mente questi temi, i tuoi temi? Quando tu hai capito come succede o è una cosa che ti metti lì?
Dipende, ci sono vari modi. In realtà la maggior parte di questi mi sono venuti per strada, camminando per strada, e mi vengono in mente delle melodie, degli inizi di melodie, delle melodie complete, o dei ritmi, delle linee di basso. Io li registravo sul cellulare e poi una volta arrivato a casa, o lo stesso giorno, o più avanti, e riprendevo in mano la registrazione per vedere se fosse qualcosa di sulla quale valeva la pena lavorare. Alcune melodie mi sono venute per intero, subito, altre invece hanno avuto una gestazione, altri brani hanno avuto una gestazione un po' più lunga, perché alcuni brani sono... come dire, alcuni brani hanno delle strutture un po' più semplici, è come se fossero dei racconti più brevi, altri invece hanno delle strutture un po' più complesse, come se fossero dei racconti un po' più articolati. Poi la cosa variava anche in base a quello che io ascoltavo di più in quel periodo.
Ma comunque c'è una trama dietro questi racconti? Ci sono dei personaggi?
A parte Julie, dei personaggi... no,
ok. No, perché cioè, a volte le note possono essere parole, non so come dire. Può esserci una musica che traduce qualcosa... Così, immagini, no? Oppure anche dialoghi, cioè non ci sono le parole, ma spesso nel jazz in particolare io a volte mi immagino che gli strumenti parlino e domandino, rispondano. Cioè, io sono matta,
sì,
forse un po'. Ma...
No, quello quando si sta suonando, sì, c'è degli elementi fondamentali del jazz, della musica improvvisata, è proprio l'interplay tra musicisti. Per cui sì, si forma una specie di dialogo, anche se c'è un solista che sta magari sviluppando un suo solo, però c'è sempre un interagire con gli altri membri del gruppo, quindi c'è un po' un ispirarsi a vicenda.
Senti, tu fai tanti featuring come sassofonista, hai partecipato a tanti progetti, c'è qualcuno che ti sia rimasto?
Ma io ho lavorato tanto con cantanti nell'ambito della musica pop qui in Italia, per cui sì, diciamo che ad alcuni sono diciamo un po' più legato rispetto ad altri. Poi
tipo, dai, fai un po' di nomi.
Ma tipo Elio Storie Tese, Renato Zero, Raf, Concato, però soprattutto con Elio e con Renato Zero ho inciso più di un album.
Ma poi giravi anche o no?
Con Elio sì, ho partecipato a un po' di tournée. Un po' di tournée nel 2009, mi sembra che fosse. Prima ancora nel 94, credo.
Interessante. Sì. Vero? Cioè, è difficile poi essere dietro invece alla musica di altri.
No, basta capire qual è il proprio ruolo.
Ok.
E certo, quando... Allora, secondo me bisogna sempre capire il proprio ruolo. Un musicista deve capire il proprio ruolo, sia che stia suonando per qualcuno, ma sia che stia suonando in un proprio progetto. Perché se no, altrimenti il rischio è sempre quello che l'ego di un musicista prenda il sopravvento su...
Ok,
anche sulla musica.
Sì, sulla musica, certo, è vero, è vero. Caro Daniele, allora, sentiamo la title track,
esatto,
dell'album, Paradero.
Paradero, e dove qui ci sono degli altri, ci sono invece che Gili Lopez e Rafael Baratta, ci sono Nilson Matta al contrabbasso e Dudu Gata da Fonseca alla batteria.
Thank you.
Paradeiro, faixa título do álbum de Daniele Comolio e grupo tutto brasiliano, tutti musicisti eccezionali. Appuntamento a martedì prossimo, il 29 alle 21 al Teatro del Borgo. Ve lo dico subito, Avenida sarà registrata, perché io questo concerto non lo perdo e spero di incontrare tanti di voi. Vi volevo segnalare anche un'occasione di sentire Daniele Comolio al sax alle jam session brasiliane, che ci sono un lunedì al mese alla Corte dei Miracoli. Dovete cercare il gruppo Jam Session Brasiliana su Facebook e lì poi gli appuntamenti vengono dati man mano. C'è qualcos'altro che vuoi dire, Dani?
Volevo ringraziarti per l'invito e per la possibilità di...
Sono io che ringrazio te di essere
di parlare
qua.
Di questo album e dei concerti. E non vedo l'ora di essere sul palco martedì e mercoledì, martedì soprattutto perché Milano è comunque in qualche modo la mia città.
Assolutamente.
E quindi spero di vedervi numerosi.
Allora, podcast descritto domani per riascoltare queste e tutte le altre puntate di Avenida e di tutte le altre trasmissioni che vanno in onda qua dalle nostre frequenze. Sapete che questa settimana alle 21.30 abbiamo gli appuntamenti in auditorium che vanno anche in diretta, ma se venite è più bello. Quindi un bacione a tutti e a tutte. Monica Paes, ciao Julie, pilim pim pim, obrigada.
Ciao, grazie a tutti.
Ciao Dani, complimenti, è un disco bellissimo.
Ciao Monica, grazie. Ciao a tutti gli ascoltatori.